Stai ascoltando Controradio 93.6, 98.9.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Buongiorno. Questa è Controradio. Dolce stamattina. Vediamo un po', cioè abbiamo subito il buongiorno di Plinio il Vecchio. Poi un vocale che prende la scatola chiusa.
Grande Jimmy, che tu parti con Neil Young di mattina.
Oh, thank you.
Un abbraccio e un saluto a tutti.
Ispirato dal cielo quasi sereno, c'è un po' una velatura, la luce è già è abbastanza, praticamente si è fatto giorno, il sole ancora non è sorto, però c'è abbastanza luce, c'è questa atmosfera di calma in questo momento. Fa un po' freschino, poco più di 5 gradi a Peretola, e invece ce n'è poco più di 10 sulla costa, ancora sull'onda del buon umore di ieri, È il commento più bello, però, alle 6:06 di mattina è questo di Carlo, che dice: buongiorno, ci ridici chi e come ha vinto il referendum? Ci sono così poche buone notizie di questi tempi che quando ce n'è una è bene a farsela durare. D'accordo al 100%, caro Carlo, ma posso aggiungere qualche cosa? Stanno facendo fuori, la Meloni sta facendo fuori tutti questi loschi figuri, naturalmente con la botta che ha preso con il referendum, ieri ha fatto dimettere sia Del Mastro che la Bertolozzi. non solo, ma praticamente è stato intimato anche alla Santanchè di dimettersi, anche se la Santanchè resiste e dice: il mio caso è completamente diverso. L'attaccamento alla poltrona della Santanchè è veramente notevole, notevolissimo, direi. Cioè, dietro proprio l'invito della premier di dimettersi, la Santanchè ha accennato a una resistenza dicendo appunto che facendo un distinguo fra il suo caso e quello degli altri due. Vedremo. Bene, quindi sì, sei soddisfatto, Carlo, che ho ricordato in apertura la vittoria del referendum e anche le conseguenze. Ma torniamo un po' di musica e poi vediamo un po', perché forse ci sono buone notizie anche a livello internazionale. Il buongiorno di Gianluca che dice: bello svegliarsi con Neil Young e con la consapevolezza sedimentata che abbiamo vinto. La parola più bella è sedimentata. Grazie Gianluca. E poi Carlo è soddisfatto della mia apertura. Ma ho sentito bene? Buona notizia anche in campo internazionale? Ma allora marzo 2026 è il mese della svolta? Speriamo. Allora, in campo internazionale, vabbè. Trump non può andare a lungo con questa guerra, però è anche un grande bugiardo. L'ultima cosa che ha detto, questo è un live update delle 12:55, insomma di pochi minuti fa, l'ultimo su CNN, e Trump ha detto che sia Vance che Rubio stanno parlando con l'Iran per far finire la guerra. Intanto però ha mandato altri 1000 soldati, quindi come al solito di Trump non ci si può fidare, però qualcosa effettivamente si sta muovendo, soprattutto poi c'è una notizia di un'ora e un minuto fa, è una dichiarazione cinese. Perché il ministro degli esteri della Cina, Wang Yi, urge his Iranian counterpart to initiate peace talks as soon as possible. Cioè praticamente il ministro degli esteri cinesi ha contattato la sua controparte iraniana e gli ha detto di iniziare un discorso sulla pace il prima possibile. Questo è successo ieri, martedì, via telefono da Beijing a Teheran. Quindi Trump, bugiardo patologico, non c'è nulla da fare, vabbè. Però se la Cina fa la voce grossa con l'Iran, è qualche cosa si sta muovendo. Ecco qua, poi ancora una fonte iraniana ha detto a CNN martedì che Teheran è disponibile ad ascoltare proposte di fine guerra sustainable. E quindi qualche cosa di vero c'è. Fra l'altro, da qualche altra parte, ora non trovo l'articolo, ha anche espresso Iran ha espresso il desiderio di trattare direttamente con Vance. Quindi sicuramente qualche cosa sta succedendo, sicuramente ci dovrebbe essere, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, questa tregua di 5 giorni che dovrebbe poi portare a dei discorsi di tregua, di pace. Di come se ne uscirà ancora, questo è tutto un mistero, però perlomeno questa è sicuramente una buona notizia. Che ne pensate? 342 8104 111. I come from
They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go
Donzelli, dove sei? Ma che soddisfazione vedere tutti questi politici di destra che erano così arroganti nelle settimane scorse, con le orecchie tipo Bracco Italiano, tutte lunghe a ciondoloni. Ah, che bello!
E allora, visto che vi fa piacere, vediamo un po' il punto della situazione, no? L'effetto referendum ha travolto praticamente pezzi del governo della Meloni. Subito sono caduti due esponenti del Ministero della Giustizia, il sottosegretario Andrea Del Mastro e la capocabinetto del Dicastero Giusi Bartolozzi, costretti a dimettersi su esplicita richiesta di Giorgia Meloni, fra l'altro figuraccia anche di Nordio che immediatamente dopo il referendum aveva blindato la Bartolozzi, ma la Meloni è il premier, è il capo e praticamente li ha fatti dimettere. Interessante che la Meloni abbia chiesto anche a Daniela Santanchè di dimettersi, però la resiste praticamente innescando un braccio di ferro con la stessa premier. Allora vediamo un po' proprio le parole della Meloni. Innanzitutto a Palazzo Chigi ha diramato il comunicato in cui la Meloni ha fatto sapere di aver apprezzato il passo indietro di Del Mastro e Bartolozzi, ringraziandoli per il lavoro fatto con dedizione. Poi è durissima con la ministra dei Fratelli d'Italia, la Santanchè appunto, che però non sembra essere intenzionata a dimettersi. Il virgolettato della Meloni è questo: auspico che sulla medesima linea di sensibilità istituzionale analoga scelta sia condivisa dal ministro del turismo Daniela Santanchè. E questo è virgolettato della Meloni. Ma Santanchè ha sempre resistito, continuando a lavorare anche oggi nel suo ufficio, confermando gli appuntamenti dei prossimi giorni. Quindi la Santanchè non la vuole lasciare la poltrona, non la vuole lasciare. Le dimissioni sono state anche, ce ne sono state anche altre. C'è stato le dimissioni di Vittorio Sgarbi, che è sottosegretario alla cultura, Augusta Montaruli, sottosegretaria all'università, e il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Quindi grosso terremoto nel governo Meloni, grazie a chi ha votato no, perché veramente questa volta questo voto ha fatto veramente la differenza, incredibile. Vediamo un po', poi torniamo al commento che Trump sia un bugiardo patentato, ormai lo sappiamo. Io penso proprio che uno dei motivi fondamentali per cui Trump ha voluto attaccare l'Iran sia stato il danno che poteva fare all'economia cinese affamandola di energia. Del cambio di regime non gliene può fregare di meno. Vero questa ultima frase, poi che Trump avesse una strategia di affamare l'economia cinese è troppo per lui, non va così avanti nella pianificazione, lui probabilmente si è fatto trascinare nella guerra da Netanyahu, che lo ha praticamente, avendo sotto mira l'Ayatollah, lo ha tirato dentro promettendogli probabilmente una guerra rapida più o meno come quella del Venezuela, ma naturalmente l'Iran è tutt'altra cosa. Comunque ci sta che anche la Cina, quello della Cina secondo me non va, perché insieme alla Cina sta affamando tutto il resto del mondo e quindi generando cattivo umore da parte di tutti gli alleati ma da tutto il resto del mondo, perché bloccando lo stretto di Hormuz, come si è visto, addirittura anche i prezzi alla pompa di benzina americana sono aumentati più del 30%, quindi non c'è stata pianificazione attenta nella mossa di Trump di entrare in guerra e attaccare l'Iran. Questa però me la fermo, perché me la voglio sentire dopo, perché sta arrivando il notiziario di Popnet. Ci sentiamo dopo, rimanete su Controradio, naturalmente.
Controradio. Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 6:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Dopo Delmastro e Bartolozzi, ora Meloni vuole la testa di Daniela Santanchè. La notte il rituale di Palazzo Chigi viene trasmessa alle agenzie in serata. La Presidente del Consiglio esprime apprezzamento per il passo indietro dei due e auspica la medesima sensibilità istituzionale da parte della Ministra del Turismo. Santanchè è già processo per falso in bilancio sul caso Visibilia. È indagata per bancarotta e truffa all'INPS da più di un anno, resiste alle richieste per ragioni di opportunità politica di dimissioni, ma aveva sempre detto che il passo indietro ci sarebbe stato se fosse stata Meloni a chiederlo. Vedremo cosa succederà oggi. L'opposizione intanto definisce tardive le dimissioni dei due capri espiatori scelti dal governo per darsi una ripulita d'immagine dopo il referendum e scongiurare il temuto rimpasto. Quanto a Santanchè, PD e Italia Viva hanno annunciato una mozione di sfiducia per la ministra.
Medio Oriente, gli Stati Uniti avrebbero presentato all'Iran un piano di 15 punti per far terminare la guerra, lo rivela l'emittente israeliana Channel 12. Il piano prevede di smantellare le strutture nucleari, la libertà di passaggio attraverso lo stretto di Hormuz e la revoca di tutte le sanzioni sull'Iran. Un primo incontro tra i delegati di Washington e Teheran potrebbe tenersi domani in Pakistan. Il regime iraniano però non ha ancora accettato la proposta. Donald Trump, dalla Casa Bianca, sostiene di aver già vinto la guerra. Nel frattempo il consenso nei suoi confronti è sceso al 36%.
La presunta trattativa sulla fine della guerra non porta alla de-escalation nel Golfo. Nelle ultime 24 ore i missili iraniani hanno bucato più volte lo scudo Iron Dome in Israele, causando decine di feriti e anche un morto. Tel Aviv ha risposto con bombardamenti su tutte le città iraniane, nel mirino soprattutto la capitale Teheran, dove i morti sono almeno una decina. Missili iraniani sono stati lanciati anche contro Kuwait e Giordania, mentre dall'alba di oggi le sirene hanno ripreso a suonare anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Israele è tornato a colpire anche il Libano. Nel sud del paese sono in corso raid aerei, si contano 6 morti, almeno 4 invece le vittime nella striscia di Gaza dopo l'ennesima violazione del cessate il fuoco dell'esercito vicino a Gaza City.
Stati Uniti, la democratica Emily Gregory ha vinto le elezioni speciali per un seggio alla Camera della Florida, nel distretto che include Mar-a-Lago, dove si trova la residenza di Donald Trump. Gregory ha battuto il repubblicano John Maples, appoggiato dalla Casa Bianca. Nonostante la vittoria di Gregory, i repubblicani continuano ad avere la maggioranza della Camera, ma per i democratici questo seggio in più è importante in vista delle prossime elezioni di midterm di novembre.
6:34 minuti è tutto, ci sentiamo con gli aggiornamenti alle 7, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Riprendiamo la linea Popolare Network, questo è Controradio.
Compete, baby, I ain't no fool, so I
come al solito, seconda parte, diamo un'occhiata a quelli che sono i quotidiani, i locali, edizione cartacea. Iniziamo dalla Repubblica. Ci sono ripercussioni anche locali, probabilmente sulla vittoria del no al referendum, perché improvvisamente tra la pergola e il ministro Giuli arriva la pace e tornano anche i soldi, e quindi naturalmente il comune di Firenze ritira il ricorso. Il dicastero guidato da Giuli finanzia subito con 200.000 euro la scuola di drammaturgia di Massini e ne riconosce il ruolo. La fondazione revoca l'atto al TAR con cui impugnava il declassamento. E quindi sarà perché hanno perso al referendum? Non lo so, non può essere semplicemente una coincidenza questo cambio del ministro Giuli. E poi vediamo un po', interessante questo, la barriera, la famosa barriera alle Cascine, tra Barco e Cascine, verrà tirata giù e praticamente nascerà un marciapiede per pedoni e runners. Sospiro di sollievo degli abitanti che da tanto tempo aspettavano questo momento. Cantiere aperto ieri mattina tra via del Barco e via del Pegaso, che porterà alla riqualificazione dei marciapiedi e permetterà di passeggiare comodamente per raggiungere le Cascine. Arriva il buongiorno di Daniela e abbiamo un vocale che mando al volo, vediamo un po'.
Buongiorno Jimmy. Ehi. Buongiorno a tutti. Non c'entrerà nulla, ma sono Vincenzo. Sto partendo per il Mugello. Ho a Firenzuola a tagliare un po' di legna nel bosco e sarà un giorno bellissimo oggi. Taglierò la legna con una leggerezza incredibile, pensando a Gioggia, a Italo e a tutta questa bella gente. Ci ha rotto veramente i zebedei per mesi. Madonna, è bellezza.
Ivana fa una similitudine, ripensando alla ministra che non va via, immaginiamo un'altra scena, l'operaio che ha rubato di tutto e di più, un giorno il datore di lavoro gli dice di andarsene via e lui, l'operaio, si impunta, batti i pugni e dice no, e torna in catena di montaggio. Questo è un racconto di Ivana, sotto gli occhi la nazione Firenze, naturalmente. La fotonotizia è dedicata a Gino Paoli, Le notte di Gino, una fotografia, una vecchia fotografia in bianco e nero, dove c'è anche Tognazzi. Le notti di Gino, appunto, il titolo sovrimpresso sulla fotografia, e poi dalla casa in via dei Bardi all'apertura del mitico locale Galas in via Pandolfini. Gianni Mercatali, amico fraterno del cantante, racconta l'amore di Gino Paoli per Firenze. Il titolo principale però è l'argomento che abbiamo trattato con La Repubblica, Pergola, pace fatta col ministro. Il MIC riconosce la scuola popolare di drammaturgia di Stefano Massini con un iniziale contributo di 200.000 euro. La fondazione ritira il ricorso al TAR dopo il declassamento. Soddisfazione di entrambi, di Giuli e Funaro. Poi c'è inquietante questo articoletto in basso a sinistra, questo titolo, futuro nazionale. La sede sbarca in piazza Tanucci, levata di scudi contro il generale, non passerà. No, ma che gli serve una sede a Firenze? Mannaggia, no, vediamo un po' se andiamo ad aprire l'articolo, vediamo un po'. Vannacci, sede in piazza Tanucci, la prima roccaforte in Italia, bufera politica, non è benvenuto. Sabato, l'inaugurazione. È l'inizio di una presenza stabile e duratura, questo è un virgolettato di Vannacci. Levata di scudi del Partito Democratico contro il generale, il presidente del quartiere 5 Ferraro dice: immagino ci sarà un pacifico moto popolare. La replica, parole gravi, mamma mia. Galeotto fu l'annuncio del generale. Roberto Vannacci ha scelto Firenze e Piazza Tanucci per inaugurare la sua prima roccaforte d'Italia. Sabato 28 marzo aprirà a Firenze la prima sede provinciale di Italia di futuro nazionale. Ripartiamo dal territorio per smascherare il fallimento della sinistra. Mamma mia, ci voleva solo lui, eh? Siamo a posto. Avremo una sede del generale a Firenze. Siete felici di questa immagine, no? So now I'm gonna pack my things and go. Allora, ultimo il Corriere Fiorentino, la fotonotizia è interessante, è dedicata a Via del Porcellana, perché i lavori di Via del Porcellana compiono un anno. È inquadrato il cartello che è, appunto, chiudevano la strada il 24 marzo, quindi praticamente un anno fa. E allora i residenti hanno organizzato una festicciola con una torta, torta, cori e brindisi, il primo compleanno del cantiere fantasma. Perché cantiere fantasma? Perché sono è diverso tempo che non ci lavora nessuno. E quindi ecco qua il cantiere che blocca la strada dal 24 marzo tra Via della Scala e Via Palazzuolo. Facciamo una festa a un vero scempio, dicono i residenti. I lavori sono fermi da mesi nonostante le penali del comune. Il titolo principale naturalmente è ancora sul referendum: torna al voto un astenuto su due. Questo è il titolo del Corriere. Il referendum costituzionale ha mobilitato anche i toscani disillusi, l'analisi partito per partito. Va bene, e su questo possiamo inserire il commento di Roberto, che dice: fra vincere il referendum e governare c'è come mangiare e guardare mettere insieme tutto. A sinistra non fa, ci sono un po' di errori del correttore, quindi non è molto chiaro, però si capisce il senso. A sinistra non facile mettere insieme tutto, a sinistra non è facile, ci vuole un grande mediatore. Sarà certamente bisognerebbe cercare di riprodurre lo stesso spirito unitario che ha portato alla vittoria del no. Bisognerebbe riportarlo alle prossime politiche. Un saluto a Ginone Paoli, questo è Alessandro. Ancora 6:51, un po' di musica. Alle 6.55 ci avviciniamo al notiziario di PopNet, quindi mandiamo un altro brano e poi ci sentiamo subito dopo. Rimanete su Controradio.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20.45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest, Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliato a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Oggi è mercoledì 25 marzo, oggi è l'Annunciazione e quindi se è l'Annunciazione è anche il Capodanno fiorentino. Oh yeah! Il 25 marzo, sto leggendo, rappresenta l'incarnazione, il giorno in cui, secondo il Vangelo di Luca, il Verbo si fa carne nel grembo di Maria. Il sì di Maria, atto libero e consapevole che apre una nuova storia tra Dio e l'umanità. E questo. Il Capodanno fiorentino, invece, origine nel Medioevo, scelse questa data come inizio dell'anno civile, collegandola appunto al concepimento di Cristo. Ci fu una persistenza ribelle da parte dei fiorentini anche dopo l'introduzione del calendario gregoriano nel 1582. Firenze continuò a iniziare l'anno il 25 marzo, fino a che non intervenne il Granduca Francesco III di Lorena nel 1749 e disse basta. Basta, si festeggia il Capodanno come tutti gli altri. Allora c'è il corteo storico quest'oggi. E ci saranno anche altre iniziative. Ma vediamo un po' proverbio. Prima il proverbio. Dove è andato a finire il proverbio? Eccolo qua. Non trovo più il proverbio. Eccolo qua. Marzo mette l'erba e leva il pasto. Marzo mette l'erba e leva il pasto, non l'avevo mai sentito. Mette l'erba vuol dire che cresce l'erba. Leva il pasto, forse che non cresce roba da mangiare, l'erba non la mangiamo, penso sia questo. 3428104111. Vediamo un po' l'aforisma del giorno. Questo è di Publilio Siro. E dice: chi mente una volta è costretto a mentire sempre. Ma Publilio Siro è dell'antica Roma, conoscevano già Donald Trump. Comunque, se volete commentare, chi mente una volta è costretto a mentire sempre. Ok, sentiamoci un brano e poi si vedrà.
Popolare Network.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Dopo la sconfitta al referendum nel governo, il Repulisti non è finito. Dopo le dimissioni di Del Mastro e Bartolozzi, la presidente del Consiglio vuole la testa di Daniela Santanchè, la titolare del turismo a processo nel caso Visibilia per ora resiste, ma il suo passo indietro è considerato necessario nella maggioranza per scongiurare il temuto rimpasto dopo la sconfitta al referendum. PD e Italia Viva annunciano una mozione di sfiducia nei confronti della ministra. Nel campo largo si discute dei primarie. Conte insiste, Schlein, prematuro parlarne ora. In Medio Oriente la Casa Bianca presenta a Teheran un piano in 15 punti per terminare la guerra. Prevede lo stop al nucleare, ma anche il ritiro delle sanzioni sull'Iran. Domani forse un primo incontro tra le due delegazioni in Pakistan. Il conflitto intanto continua tra Israele e Iran. Nuovi bombardamenti incrociati, missili iraniani anche sui paesi della regione. A Kuwait City in fiamme l'aeroporto. Israele torna a colpire il Libano e la striscia di Gaza. In Ucraina colpita nella notte la regione di Odessa. L'attacco segue il più massiccio bombardamento diurno mai lanciato. Ieri quasi 600 ordigni russi hanno colpito il paese. Kiev intanto danneggia le centrali elettriche russe, al buio la città di Belgorod. Stati Uniti, la democratica Gregory vince le elezioni suppletive per la Florida. La maggioranza alla Camera resta i repubblicani, ma il seggio in più è importante in vista delle elezioni di midterm. Il consenso di Donald Trump intanto cala ancora, scende al 36%, il minimo dall'inizio del suo secondo mandato. Sono 7:02 minuti è tutto, ci sentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Controradio è una radio stupenda, 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20:45 si accende la festa al Telax di Firenze, una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio, Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20:45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
onde con il cielo, con gli occhi, quando il buio si avvicina. Vorrei rapire il freddo in un giorno di sole che potrebbe tornare in un attimo solo. Forse stanotte si avrà attraversato la strada che non posso vedere. Il fuoco vivo sotto la neve. I nostri occhi impauriti nelle stanze gelate al chiarore del petrolio bruciato. E oltre oltre il muro solo ghiaccio e silenzio.
Buongiorno, eccolo qua. Quando è uscito questo pezzo ero a fare il militare sul Gargano.
Grazie per condividere questa tua esperienza. Poi vediamo ancora con i diaframmi per me, adolescenza. Vabbè, sono un po' presto per l'AMMA, perché poi qualcuno non lo sente, allora mando un altro brano e poi chiamiamo il Lama, dai.
We're gonna play something else that's on the Sun-Based label. This is a band that we have idolized for eternity, and the singer actually turned out to be a good pal of the Fuzz Tones and make a guest appearance on a Fuzz Tones record. I'm talking about Sean Bonniwell and the Music Machine.
Sometimes dreaming I'm
Buongiorno Tommy Torrigiani dell'AMMA.
Dimmi un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio.
Allora, aspettando oggi una giornata di transizione, no? Stiamo aspettando la prossima perturbazione. Si chiama Deborah, lo sai, lo sapevi?
Che bel nome, no, non lo sapevo.
Hai visto? Eccola qua, la sto guardando in questo momento, si appropinqua all'arco alpino, il fronte, e quindi quando arriva Deborah, Tommaso?
Ma bisogna aspettare che l'aria fresca nord-atlantica entri sul Mediterraneo dalla porta del Rodano. E questo succederà nella notte, praticamente tra oggi e domani. Nel corso della giornata di oggi la fase preparatoria sarà questo rinforzo del vento inizialmente di libeccio, che sta portando un po' di nuvole sulle province di Lucca e Massa Carrara, qualche nube bassa anche su quelle di Firenze, Prato e Pistoia. Questo flusso favorirà anche delle deboli piogge nel pomeriggio e in serata, ma solo sui rilievi di appunto delle province nord-occidentali, Appennino e Apuane in particolare, mentre sul resto della regione si prevede ancora una giornata sostanzialmente soleggiata. Quello che ci attende successivamente invece è l'entrata abbastanza impetuosa di quest'area di origine polare artica, che porterà un cambio deciso della circolazione e anche della massa d'aria. Nella notte avremo una rapida rotazione dei venti ai quadranti settentrionali a partire dalle 11:30, aria molto fredda in quota che porterà qualche piovasco sparso, non si tratterà di precipitazioni particolarmente abbondanti, ma insomma ci saranno delle piogge che interesseranno l'Appennino in particolar modo e le province di Firenze, Arezzo e Siena, e con qualche nevicata che potrà arrivare fino a interessare le zone di alta collina intorno ai 500-600 metri sul Casentino, sull'Alto Mugello e anche sull'Appennino. Sul resto della regione avremo questo deciso rinforzo dei venti che poi soffreranno dal nord, quindi si faranno sentire un po' su tutto il territorio, soprattutto nella notte e nella mattinata di domani, Jimmy.
Ecco Tommaso, ma quello che ci preoccupa sono le temperature durante la notte, le gelate. Sto guardando le previsioni su Peretola, che sono su 3-4 gradi, quindi vuol dire che da qualche parte ci saranno vere e proprie gelate.
Allora, finché c'è vento, come vi ho detto, probabilmente le gelate, le temperature sotto zero rimarranno soltanto in alta collina e in montagna. Il problema sarà capire quando si fermerà il vento, in particolar modo nella giornata, nella mattinata di venerdì ci può essere il rischio di qualche gelata abbastanza significativa sulle pianure interne, sia quelle settentrionali che quelle dell'Aretino, del Senese e anche del Grossetano, quindi sì, temperature che potranno localmente scendere sotto zero soprattutto nella giornata di venerdì. Sulle vallate interne siamo ancora a marzo e le gelate sono un fatto abbastanza ricorrente ancora in questo mese,
certo.
Diverso è il discorso se dovessero poi avvenire tra qualche settimana. Per fortuna quest'anno, grazie non tanto alle temperature ma alle persistenti precipitazioni, la campagna diciamo è un pochino più indietro rispetto agli anni scorsi. Forse questo rischio di gelate per venerdì potrà portare dei problemi, ma non particolarmente significativi.
Tommaso, essendo primavera c'è già gente che guarda il fine settimana, hai un attimo di tempo, vediamo un po' se li accontentiamo.
Il fine settimana sarà sicuramente fresco, con temperature quindi inferiori alle medie del periodo. Per quanto riguarda le precipitazioni, per la verità non ci attendiamo niente, quindi niente piogge, saranno venti sempre settentrionali che tipicamente mantengono una nuvolosità non compatta, quindi avremo giornate comunque con qualche addensamento in transito e qualche formazione pomeridiana, ma nel complesso ci saranno anche degli sprazzi di sole. Le temperature tuttavia non saranno quelle che ci attendiamo a primavera, saremo su valori leggermente inferiori, anche se tra sabato e domenica potremo avere un rialzo termico.
E questo più o meno vale per, sono previsioni generali per la Toscana, che valgono per Pisa, ma anche
sì, più o meno
la Toscana, Vico Pisano, e poi vediamo l'altro qual era, Capraia, più o meno è tutto uguale, perché viene proprio da nord a sud questa perturbazione, poi se ne va e quindi lascia una certa uniformità.
Sulla Toscana venti settentrionali manterranno condizioni comunque stabili, e quindi spazio a gite fuori porta, escursione al mare, anche se ci sarà un po' di scaduta, quindi il mare sarà inizialmente ancora molto mosso, agitato, ma per il resto si potrà stare tranquillamente all'aria aperta con una giacchettina a vento magari.
Sì. Grazie Tommaso Torrigiani dell'AMMA, ci sentiamo domani mattina, buona giornata, buon lavoro.
A voi un saluto.
abbiamo un paio di commenti su proverbio e aforisma. L'aforisma, dice Patrizio, l'aforisma era di Publilio Siro, che diceva: chi mente una volta è costretto a mentire sempre. Patrizio aggiunge: direi chi mente è in debito con se stesso. Per quanto invece riguarda il proverbio del giorno, che era quello dell'erba, ora non mi ricordo esattamente com'era, vediamo un po' se lo ritrovo. Eccolo qua: marzo mette l'erba e leva il pasto. Vediamo cosa ci dice la nostra ascoltatrice Manu. Marzo offre la vista del verde primaverile, ma un mese insidioso in cui scarseggiano le risorse alimentari dell'anno precedente e l'erba nuova non è ancora abbastanza nutriente. Perfettamente spiegato il proverbio del giorno. Grazie. Prossimo brano: sul palco ci sono Patti Smith, Bruce Springsteen, Michael Stipe. Ed è questa manifestazione per Democracy Now. People has the power.
Well, I will.
forget it. Use your voice. La registrazione non era certo perfetta, probabilmente fatta registrazione privata, un evento che appunto vedeva tutte queste star della musica insieme sul palco per ricordare alla gente che è la gente che ha il potere in mano e deve usarlo. Allora, vediamo un po', torniamo all'aforisma perché è arrivato il commento di Fabrizio. Chi mente una volta è costretto a mentire sempre. Certamente per un dato duraturo si pone la necessità di mantenere la coerenza. Ad esempio, se uno rivela dati biografici falsi, per il resto invece si può redimersi e cambiare linea. Sì, va bene, uno può sempre cambiare, però. Credo che per esempio per Donald Trump sarà molto difficile cambiare linea con tutte le bugie che ha detto, deve continuare a dirne altre per mantenere su il suo castello di carta. E poi arriva Moreno, ma che dici? L'erba si mangia e si fuma anche. E vabbè, ma non lo dicevo io Moreno, era il proverbio che diceva così, che marzo è un mese difficile perché c'è l'erba ma non c'è molto da mangiare nei campi e praticamente le scorte dell'anno prima stanno finendo, bisognerà aspettare ancora un po' per avere delle nuove produzioni. Buongiorno, è proprio vero, il no ha vinto proprio perché la gente ha il potere, noi abbiamo il potere, dice Paola. Vi mando un altro brano, dai, un altro brano che ci porterà praticamente al notiziario di Popolare Network.
Judgment.